Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13 800 21 34 13 Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Puntata speciale di Punto Biancorosso, sicuramente non quella che avremmo voluto fare oggi. Comunque apriamo con il prosieguo del pomeriggio sportivo tutta Serie D. Ricordiamo i match che si sono già disputati: quello tra Atletico Ascoli e Roma City, terminato 1-0 in favore dell'Atletico Ascoli, e poi a seguire Aquila che ha battuto il Notaresco 2-1, a San Benedetto l'Avezzano che ha battuto la San Benedettese 1-0, in casa del Sora espugna la squadra di casa Lisernia che ribalta il risultato iniziale con un risultato finale che vede Lisernia 4, Sora 3. Ricordiamo che fino all'inizio del secondo tempo di gioco il Sora conduceva 3-0, e ai noi il risultato che abbiamo seguito, quello di Termoli, dove l'Ancona è stata battuta con un sonoro e giustissimo 4-0, quindi Termoli 4, Ancona 0. Si stanno disputando ad ora altre tre match: Città di Teramo, Vigor, Senigallia, Civitanovese, Castelfidardo, Recanatese, Fossombrone. Sono i due derby in programma in contemporanea, e poi questa sera alle 20:30 chiuderemo questa ottava giornata con il match Fermana-Chieti. Con l'appuntamento del mercoledì, eccola qua. Carichissima
arrabbiatissima,
emotivamente molto calda la Valentina Tricoli, insomma anche i nostri ospiti che andremo a sentire oggi, neanche averlo fatto apposta. Sentiremo insomma di tutto e di più. Comunque per voi 334 35 20 488 il numero per interagire, SMS, WhatsApp, oppure la nostra pagina Facebook che conoscete bene, siamo in diretta anche lì. E quindi si andrà avanti anche da questo punto qui. Guerini dice ok, questo però è arrivato prima, quindi stiamo buoni là. Partiamo da adesso a commentare quelli che ci state mandando.
Innanzitutto buonasera a tutti. Fra tutto nemmeno avevo salutato, oltretutto, giusto per far intuire l'umore. Nero come la mia maglia. Insomma, oggi allora. Una serata un po'...
È un po' così, sappiamo sì. Che poteva andare, è così.
No, esattamente così, proprio forse no, però ne parleremo in questa puntata di oggi, insieme anche ai nostri ospiti, forse più che mai azzeccati, come vorremmo ricordare, che saranno qui con noi l'ex mister...
Non l'abbiamo ricordato, quindi vai tranquilla, di chi sarà qui con noi.
L'ex mister Fabio Brini, che anche lui è abituato, lui ha visto dell'Ancona... sia la parte diciamo bella, gli anni d'oro, che gli anni molto burrascosi, quindi oggi come oggi le sue parole, le riflessioni che andremo a condividere con lui credo che siano più che azzeccate, per cercare insomma più che di dare una spiegazione di fare delle riflessioni, no? Di questo momento sicuramente delicato che sta attraversando la nostra Ancona, quali potrebbero essere le eventuali problematiche, soprattutto come cercare di ritrovare le giuste motivazioni per uscirne fuori al più presto. Poi dopo saranno qui con noi anche il primo ospite, che sarà Leo Matteucci del Corriere Adriatico, con cui commenteremo la partita ovviamente anche con lui, e andremo ad anticipare anche il derby di domenica, altra partita insomma da crocevia contro la Recanatese, che è una squadra in ascesa. Adesso vediamo quello che insomma combinerà oggi, attualmente ancora 0-0 contro la prima della classe Fossombrone. E poi ci sarà sempre il consueto appuntamento con il settore giovanile. Oggi andremo a intervistare, sarà con noi Matteo Troncon, che è l'allenatore dei cadetti under 14 e nel tramezzo, non per ultimo, prima dell'angolo del settore giovanile, ci sarà con noi anche Eros Giardini de Cuba, con cui maggior ragione insomma andremo ad analizzare, anche visto dal suo punto di vista, la situazione odierna, che penso che sarà condivisibile con quello che pensa la maggior parte della piazza e dei nostri radioascoltatori.
Sicuramente. Intanto, per quello che riguarda, Francesco 2 dice: per la passione che noi tifosi, voi di Radio Tua, mettiamo, non ci meritiamo tutto questo. Penso che la società e lo staff tecnico si debbano palesare e fare chiarezza a 360 gradi. E ancora altro pensiero, serataccia, forza Massimo Gad, ci riprenderemo, scrive questo nostro amico. Voi tanto continuate a mandare messaggi anche sulla nostra pagina Facebook, che è a vostra disposizione, e noi andremo, per quello che è possibile, anche a leggere i vostri pensieri, i vostri messaggi, sempre che, insomma, ribadisco sempre questo concetto, sia cervello collegato alla tastiera, perché se scrivete insulti a Tizio, Caio o ai Santi, è ovvio che poi dopo scatta automaticamente, dopo il primo avvertimento, il bannerino, cioè dopo ve li scrivete da soli, insomma, a casa vostra, i messaggi.
Capiamo il momento, ci stanno i vostri sfoghi, saremo qui per condividere molto volentieri le vostre riflessioni, però ovviamente sempre nel limite del rispetto, dell'educazione, della decenza, detto in poche parole, esatto. Perché comunque è importante, insomma.
No, anche perché non scrivete sulla pagina del vostro amico del cuore, ma anche se magari non sembra o non ve lo ricordate, noi a tutti gli effetti siamo un giornale parlato, quindi siamo, visto che l'abbiamo e fra poco lo avremo, nostro ospite, un giornalista del Corriere Adriatico, noi siamo l'equivalente parlato del Corriere Adriatico, con tutti i pro e tutti contro, quindi vuol dire che quello che compare da noi è come se fosse scritto nella prima pagina del quotidiano, e ovviamente se ci sono insulti o attestati di maleducazione, ne rispondete voi, perché è a nome vostro, per carità, quello che scrivete, ma ne rispondiamo anche noi, perché ovviamente è pubblicato su un mezzo di stampa a tutti gli effetti.
Certo.
E allora il cervello va sempre collegato. Fabio Florio, buonasera ragazzi, che amarezza. Nicola Lombardi Lupo, dopo le cose accadute oggi, il comportamento poco professionale di alcuni, mi aspetto un immediato ritorno a casa. Qui fa ce l'ha con un giocatore. Fabio Cacioppolo dice: ma se può sapere che è successo. Pierpaolo che dice: che figura. Cridorico dice: oggi l'asticella era bassa.
Non c'era proprio l'asticella oggi. Forse oggi abbiamo assistito alla prestazione più sottotono in assoluto dell'Ancona. Del campionato, possiamo dirlo.
Rodolfo, hanno voluto perdere i giocatori? No, non credo che siamo a questo livello. Ci sta per tutto. Diciamo che riprendendo un paio di parole dette dal presidente onorario, diciamo che qualcuno... come possiamo dire,
bisogna, insomma,
ha risentito ecco, un po' della situazione, sono giovani, e quindi qualcuno non ha dato sicuramente il massimo, ma soprattutto diciamo che ha fatto il contrario. È talmente tanta il clima che sta respirando, probabilmente di pressione tutta psicologica interna, che fa sì che non ci sia quello che dovrebbe esserci. Qualcun altro invece, insomma, ha sbagliato alla grande.
Insomma, da capire effettivamente come potrebbe accadere in qualsiasi squadra. D'altronde, i profili, parlando a livello di squadra, che effettivamente possono essere utili alla causa anconetana. Se si tratta di questo problema, perché come andremo ad analizzare, sicuramente degli spunti di riflessione, a cominciare dall'organico, è normale che sorgano legittimamente. Poi dopo speriamo che sia una giornata particolarmente storta, che già da domenica si possa definitivamente lasciare alle spalle con qualche aggiusta qua e là, e allora ne saremo tutti contenti, perché comunque è indubbio che la prestazione di oggi deve essere utile a dare una bella sterzata, perché di questo fondamentalmente che c'è bisogno, in unità, che comunque sì, mantenere uno spirito di unità è fondamentale. Allora, sempre detto Mr. Gadda, anche nelle sue conferenze sia pre che post partita, che lui ha sempre fatto di tutto insieme allo staff tecnico per lavorare al meglio, laboriosamente, e per soprattutto garantire un clima anche di spogliatoio il più sereno possibile. E io, noi lo crediamo tutti che lui stia facendo il possibile, Gadda in primis, che è l'allenatore, per fare questo. Però quando sorgono delle probabili, adesso la mettiamo nel campo delle ipotesi, discrepanze, cosa quanto comune insomma in qualsiasi squadra di tutti i livelli, poi dopo bisogna essere fermi, avere bene la prontezza in mano per recuperare subito eventuali falle finché sono relativamente piccole, e insomma cercare subito di appianare la buca in modo che insomma non si creino voragini, perché poi dopo da colmarle sarebbe sicuramente un altro paio di maniche.
Diciamo questo, che a parte il gioco non gioco espresso oggi...
Sì, oggi veramente poco. Ma poi il bello è che sotto tutti i reparti, perché almeno prima, facevo anche prima una considerazione, potevamo vantare una delle migliori difese del girone, perché anche a cominciare dalla partita di domenica contro la Civitanovese, è vero che l'abbiamo persa, però soprattutto nella ripresa qualche azione si era vista, anche per quanto riguarda slanci offensivi, un po' tutta la squadra con i giusti anche cambi. Invece stavolta purtroppo questa reazione, a parte qualche sporadico lancio qua e là, direi che fondamentalmente non c'è stato, e questo dobbiamo essere altrettanto franchi e consapevoli, insomma. Sotto tutti gli aspetti, insomma, oggi non c'è stata una prestazione convincente.
No, decisamente
di
no.
Di gruppo parlo proprio, al di là dei singoli, proprio a livello di gruppo.
Si è visto insomma qualcuno che aveva tanta paura, dai, questo sicuramente sì. Qualcuno aveva tanta paura. Ringrazio Stefano Carloni Foto, che ci ha mandato una bellissima foto della, chiamiamola tra virgolette, della curva nord presente oggi a Termoli, ma ricordiamo anche che dopo il ventesimo grosso modo minuto di gioco del secondo tempo, i ragazzi giunti da Ancona hanno abbandonato la loro postazione, lasciando desolatamente vuoto il settore per gli ospiti, proprio per
una protesta silenziosa.
Sì, come
diciamo
dire,
così.
Che vedovemo di detta molto così. Cioè,
è un segnale che comunque la piazza sta cercando di dare, per cercare appunto di smuovere, di dare la bella sterzata a questo clima di insicurezza, chiamiamolo così, che inevitabilmente si sta venendo a creare, che oggi in maniera prorompente, insomma, è venuta la ribalta sotto gli occhi di tutti, ahimè, perché comunque oggi una sconfitta sonora in questa maniera contro una delle squadre che perlomeno sulla carta potevano essere benissimo alla portata dell'Ancona, almeno per un pareggio, che finora ricordiamo siamo a quota zero di pareggi. L'Ancona praticamente o vince o perde, forse in questo momento più perde piuttosto che vince e quindi insomma speriamo di stravaltare al meglio possibile questa situazione, possiamo definirla imbarazzante per come
oggi
mi riferisco. Oggi
sicuramente
lo stesso Guerini l'ha detto.
Si è visto di tutto di più.
Purtroppo
errori
sì,
veramente grossolani completamente.
Ma proprio Stefano, è proprio la cattiveria agonistica oggi che è venuta a mancare, perché quell'aggressività agonistica che finora c'è più o meno sempre stata, soprattutto nelle prime giornate, posso capire l'entusiasmo iniziale delle prime giornate, la voglia di rivalsa, di calci in Ancona e tutto, però questo atteggiamento, questa attitudine di fondo poi dopo è andata scemando partita dopo partita, soprattutto nelle ultime tre, e oggi in maniera prorompente è uscita fuori questa fragilità da parte della squadra.
Ma ci sono errori, sì, come venivano evidenziati durante il pomeriggio sportivo, ci sono errori proprio anche scolastici, cioè non puoi sotto pressione, per carità, sei sotto pressione in difesa, ma allontanare la palla, ma in realtà servirla al giocatore avversario, perché talmente hai paura di quella palla che scotta che non la rilanci nel modo adeguato. Mentre posso dire che il Termoli, soprattutto quando è passata in vantaggio in maniera pesante, ha fatto quello che si chiedeva in altre occasioni, ovvero quello di allontanare la palla il più possibile, cioè non fare i rilanci ma proprio lanciarla fuori, tant'è vero che poi i loro raccattapalli sono spariti e quindi è tutto, fa parte del gioco, per carità.
Da quello che sentivo anche le azioni di gioco stesse, Stefano, cioè si ricominciava con i lanci lunghi, poco gioco palla a terra, è tutto un insieme che praticamente assolutamente da rivedere al meglio, a cominciare da domenica, perché altrimenti poi dopo si innesta un meccanismo anche a livello psicologico che quando ti comincia a battere e poi dopo che non c'è più quell'iniezione di fiducia attua a darti la carica giusta per andare avanti, poi dopo partita dopo partita insomma comincia a farsi sempre più ardua la faccenda, perciò fin da subito vanno tamponate queste situazioni che possono esserci nel calcio, no? Per carità, assolutamente, però una squadra soprattutto come Ancona con la rinascita che prevede di fare, ok che non debba puntare al vertice, gli obiettivi stagionali sono stati stilati e non è certo quella di una promozione diretta, lo sappiamo tutti, è anche accettato di buon grado, però perlomeno che sia un campionato e soprattutto delle prestazioni competitive, come anche lo stesso Guerini oggi ha fatto notare che non c'è stata nemmeno la prestazione in campo, l'ha detto senza mezze misure,
c'è poco da nascondere,
sì. Poi dopo andremo ad analizzare meglio anche con gli ospiti, anche tra cui le osservazioni di mister Guerini, che sono indubbiamente oggetto di riflessione sotto tutti gli aspetti, non solo sul campo ma anche fuori dal campo per certi versi, no? Quindi
allora, intanto mi fanno sapere Dario Canati, sì. Partita equilibrata, tratti di belle trame del Fossombrone, ma nel fase finale di questo primo tempo la Recanatese sembra insomma essersi ripresa. Il parziale vede comunque Recanatese Fossombrone 0-0, Civitanovese Castelfidardo 0-0 e il vantaggio del Teramo sulla Vigor Senigallia 1-0. Questa è al momento la situazione che ci viene evidenziata. Siamo già nell'intervallo, proprio fatto in tempo a dirlo, Teramo Vigor Senigallia, è scattato già l'intervallo per questo match, fra poco insomma anche per gli altri due. Tanti commenti che state lasciando, io fra poco dovrei andare a contattare penso il nostro primo ospite,
sì.
Ora no? Ce l'avrà fatto,
sì.
Raffaele dice: oggi ho rivisto qualche lancio alla Speriamo in Dio, visto i tempi di Colavitto.
Facciamo sempre dell'ironia per stemperare la tensione, però è ovviamente poi il discorso che facevamo prima, no? Se ritorna ai vecchi lanci lunghi, come fin troppo spesso vedevamo anche nella scorsa stagione, che sappiamo com'è andata e che indubbiamente non rendono il tipo di gioco competitivo e con la giusta aggressività, come appunto stavo dicendo pochi secondi fa. Che sembravano, ripeto, sembravano essere inizialmente il marchio di fabbrica o l'impronta che perlomeno mister Gadda volesse dare alla sua squadra. Oggi tipo l'aggressività non si è vista assolutamente, si è sbagliato purtroppo tutto quello che bisognava sbagliare. Io non riesco a trovare altre parole, insomma. Non per fare catastrofismo, ci mancherebbe pure, la speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire, c'è ancora il tempo per rimediare qualsiasi cosa, siamo all'ottava giornata, però insomma le falle vanno colmate fin tanto che sono relativamente piccole, perché poi dopo se si allargano diventano voragini, comincia a essere più complicata. E soprattutto ritrovare quello slancio iniziale, quella aggressività, quella voglia di fare che vedevamo tutti all'inizio e che ci facevano applaudire a fine gara anche quando si perdeva per una rete a zero.
Allora, molti stanno stigmatizzando perché ho detto si vede che i ragazzi soffrono la pressione, ma la pressione può essere in tanti livelli, c'è la pressione quella dovuta all'ambiente, c'è la pressione dovuta al fatto che ci sono risultati negativi che hanno sulla schiena. Io mi riferisco più a quello, un fattore psicologico, per il fatto che cerchi a tutti i costi di dare il massimo e poi invece non riesci per vari motivi, non riesci. E quella scatta un altro tipo di pressione, che è quella più pericolosa alla fine, perché è quella che viene tante volte, capita che un giocatore, anche in massima serie, non riesce per un periodo a segnare e tutti quanti criticano quel giocatore che continua a accumulare, ci prova, va vicino, prende il palo, prende la traversa, tira alto. nel momento che si sblocca poi non lo fermi più, perché è un fattore psicologico. È
però
quello,
non
eh?
Di pressione tanto dell'ambiente, no, come no, si no, suona no, a no. dire, perché comunque chi no, è che viene chiarirlo. A giocare in queste categorie, soprattutto in queste squadre che comunque è risaputo che abbiano delle piazze anche piuttosto calde, attive come quella nostra, così come quelle di tante altre squadre, io penso che un giocatore l'abbia messo in preventivo, altrimenti non avrebbe senso venire a giocare squadre come l'Ancona, questo lo dico chiaramente, ma non credo che sia quello il problema.
Ma lo sentiamo adesso dal nostro primo ospite, Leonardo Matteucci, Corriere Adriatico. Ciao Leonardo, non ti dico ben arrivato alla puntata di oggi.
Ciao Leo.
Buonasera a tutti, sì, diciamo l'umore non è dei migliori sicuramente.
Allora, tu sicuramente avrai avuto modo, Leo, di vedere questa partita, no? Di questa disfatta purtroppo biancorossa.
Purtroppo l'ho vista, anche se a un certo punto mi sono pentito anche di averla. Di essermi messo alla visione, però sì.
Allora, sarebbe riduttivo dire che tipo di gara hai visto, perché è una gara direi tutta di una direzione e sappiamo anche quale, però ovviamente inevitabilmente, se tu hai avuto modo anche di ascoltare i post gara soprattutto da parte del presidente onorario Vincenzo Guerini, qualche domanda, qualche spunto di riflessione inevitabilmente viene, a cominciare anche dalle scelte tecniche che sono state fatte, no? Che fanno sorgere qualche domanda, soprattutto in vista del risultato che poi si è rivelato, no? A cominciare da quella di lasciare sugli spalti in una partita che avrebbe dovuto fare da spartiacque di rilancio per l'Ancona, giocatori che bene o male sono sempre stati tra i convocati, come ad esempio Magnanini, Savorre o anche lo stesso Amadori. Ecco, magari si potrebbe puntare più sull'aspetto, soprattutto anche per quanto riguarda il baby Amadori, no? Perché l'attacco finora è stato sempre uno dei punti che hanno sofferto maggiormente, no? Tu che cosa ne pensi di questa scelta tecnica così come è stata ufficializzata?
Sì, allora diciamo che ci sono tanti punti, tanti punti da analizzare. Sicuramente la prestazione, cioè, c'è poco da dire, l'abbiamo vista tutta, è stata qualcosa di incommentabile, proprio una squadra che dall'inizio alla fine è stata in balia dell'avversario e abbiamo anche regalato noi dei gol, quindi ecco, poco da dire su questo aspetto. Le scelte a livello tattico sicuramente ci sono sembrate un pochino strane, ma non tanto, perché comunque ci sta giocando un infrasettimanale. Avendo giocato pochi giorni prima ci sta a cambiare qualcosa, magari Gazza non aveva visto magari alcuni singoli al top, però ecco, sicuramente ecco, alcuni giocatori non ce l'aspettavamo, alcuni giocatori in tribuna, e sicuramente ecco, anche qualche scelta non è stata alla fine a posteriori vincente da parte di Gazza.
Sicuramente anche Mister Gunn in questo caso possiamo dirlo che purtroppo non ha avuto la chiave di lettura vincente, tanto mi sembra ovvio, a cominciare dallo schieramento iniziale e poi dopo anche con i cambi, insomma non mi sembra che si sia evoluta tanto in tanto positivo, in poche parole, la situazione. 4 gol subiti, insomma, anzi, se prima, come facciamo l'osservazione, potevamo vantare tra le migliori difese del girone, questa volta nemmeno più quello, perché anche nel reparto arretrato che prima sembrava essere tanto, diciamo, una sicurezza, una garanzia per così dire, passami il termine, in questo caso no, le difficoltà non sono state soltanto negli slanci offensivi, ma da un po' tutte le parti, si può dire come la vedi, come la leggi?
Assolutamente, io ho parlato un pochino delle scelte tecniche, diciamo, ma secondo me anche con interpreti diversi diciamo, il risultato sarebbe stato simile, magari avevo preso magari 3 gol invece che 4 o 2 gol invece che 4, ma il problema di fondo secondo me è stato proprio come dicevate prima, come ha detto anche Guerini, proprio a livello caratteriale, una squadra che
non era
in campo.
Non c'era proprio.
Secondo me ecco, le scelte non hanno influito così pesantemente a livello di risultato, proprio che la squadra era da un'altra parte e non riesco a spiegare il perché.
Non è possibile che si è parlato anche di pressione psicologica, perché comunque per quanto riguarda dal punto di vista prettamente fisico è vero che la squadra ha cominciato la preparazione più in ritardo, ha meno minutaggio rispetto alle altre concorrenti, quello che vogliamo, però come giustamente è stato detto, è stata più una cosa caratteriale, no? Allora sorge spontanea la domanda, non è che subentra una questione anche psicologica, mentale, e in che senso eventualmente?
Sì, comunque io, sentendo anche la parola di Guerini, poi ho avuto modo anche di sentire Gadda, entrambi comunque sì, hanno parlato di aspetti caratteriali, una squadra che non riesce a reagire dopo aver subito un gol, infatti non credo che quest'anno non abbiano mai recuperato una situazione di svantaggio e non abbiano mai magari neanche raggiunto il pareggio, ad esempio quando magari una partita non va o comunque sei sotto, e questa è una cosa che sicuramente influisce. Sì, l'aspetto psicologico è quello che al momento sembra quello in cui ancora paga di più, perché comunque prestazioni comunque astratte comunque le abbiamo viste, in questo caso no, però nelle ultime partite comunque qualcosa si è visto, in generale in tutta questo inizio di stagione. Secondo me sì, il problema è proprio a livello psicologico, una squadra che ha poco carattere, non riesce a imporsi magari quando c'è un episodio a favore o quando si va sotto, magari come abbiamo visto contro il Sora, quando segniamo magari ci sblocchiamo, ne facciamo anche 4 o comunque riusciamo a gestire il vantaggio, però quando si va sotto è veramente un problema, e questa mi sembra l'unica spiegazione comunque diciamo logica di quello che abbiamo visto oggi e nelle ultime gare.
Sorge anche spontanea un'altra domanda arrivati a questo punto: potrebbero esserci o si potrebbe cominciare a pensare ad eventuali iniziali crepe anche all'interno di spogliatoio? Ed escludere questa ipotesi?
Ovviamente noi, ecco, ovviamente cercheremo di capire se ci sono delle problematiche di questo tipo. Al momento comunque non ci sono notizie in tal senso. La squadra comunque non mi sembra che sia totalmente, cioè ovviamente soffre molto, come abbiamo detto, la pressione e andare in svantaggio, però comunque guardando anche gli allenamenti che ho modo di vedere qualche volta, ecco, la squadra non mi sembra assolutamente una squadra spaccata. Mi sembra una squadra comunque che ha voglia di dire la sua e che comunque in allenamento non sembra, ecco, essere così in difficoltà come poi magari avviene nelle partite.
Però non trovi che siano state anche un po' inedite, diciamo, le scelte, come ad esempio anche il duo d'attacco Sambua-Zorua? O quello di comunque che sarebbe stato impiegato di più Peci, quello si sapeva, oppure ad esempio anche il giovane Dama, che finora era stato comunque impiegato poco niente, insomma aveva fatto un buon precampionato, ma cioè io perlomeno delle domande me le sono posta del come mai di queste scelte.
Non ci aspettavamo queste scelte, sinceramente anche non le avevamo prese in considerazione anche sul giornale. E io credo che Gadda aveva preparato la partita in un certo modo, magari anche sfruttando la velocità di attaccanti Sambu e Azzurruna, cercando magari di mettere sconfiglio nella difesa del Terme. Poi ovviamente una volta andati sotto cambia totalmente la partita, lo spartito tattico del match, quindi quella mossa magari è diventata meno performante, perché ovviamente il Terme è andato in vantaggio comunque subito all'inizio partita.
Dopo 5 minuti mi sembra. Siamo
sì,
lì.
Ecco, mi sembra 5-6 minuti.
Comunque.
Ovviamente cambia tutto. La squadra in vantaggio ovviamente non si scopre, e quindi anche avere due attaccanti veloci davanti, che magari poteva essere un'arma se in contropiede o comunque in ripartenza, ovviamente è una mossa che non paga.
E comunque anche gli altri, le altre due punte, una è una mezza punta, punta è una mezza punta, Martinelli e Belcastro anche da subentrati poi di fatto non hanno saputo graffiare e fare la differenza, quindi anche in quel senso io ho avvertito come un po' tutti delle difficoltà, ma proprio a livello generale. Adesso non si tratta ovviamente
intanto
di...
vi aggiorno da Recanati perché abbiamo il nostro inviato che ci fa sapere che la Recanatese è passata in vantaggio.
Bella notizia. Beh, quindi, giusto per ancora di più iniettare l'ambiente di fiducia, insomma.
E dal balcone ancora non mi ha scritto.
Allora.
Però è all'ascolto, mano. Quindi ci aggiornerà man mano, fra poco, come riesce a capire chi ha segnato. Vai tranquillo. Allora, ma l'ho detto sempre, la radio tua è la radio dei nostri ascoltatori, quindi le indicazioni che ci arrivano dai vari campi è una cosa fantastica.
Comunque, se posso, vorrei segnalare un dato abbastanza particolare, che né l'Ancona né la Recanatese hanno ancora pareggiato in questa stagione.
È vero.
Se dovesse finire così, è molto strano. La Recanatese ha perso tutte le partite iniziali e poi ne sta vincendo 3 con questa di fila. L'Ancona magari
al contrario.
quindi due squadre totalmente opposte, ma comunque sì, con la stessa, diciamo... A livello di risultati di non pareggiare, quindi vedremo magari se arriva un pareggio domenica oppure no.
Se tu hai sentito anche comunque ritornando anche alla partita dell'Ancona, anche nel post gara il primo a metterci la faccia ancora una volta è stato il presidente onorario Vincenzo Guerini, dove ha detto parole alquanto preoccupanti, no? A cominciare dalla prestazione della squadra, che lui in primis è stato in pratica il primo a essere deluso, e come potrebbe essere altrimenti d'altronde, quindi è comprensibile anche il suo stato d'animo come quello di tutta la piazza in generale. Però tra le righe neanche tanto ha fatto intendere che mancano dei veri e propri leader, sia in campo che fuori dal campo. L'hai notata questa cosa?
Sì, ho sentito quel passaggio e sì, Guerini ha detto proprio questo, che secondo lui manca appunto personalità, manca qualcuno che si prenda per mano la squadra anche nei momenti difficili. Ovviamente posso diciamo spezzare una lancia a favore della squadra, anche se ovviamente la prestazione di oggi è totalmente insufficiente, ovviamente difficile anche cambiando, comunque creando una squadra da zero, quindi con 26 giocatori, 28 giocatori nuovi che non si conoscono e che diciamo cominciano a allenarsi in agosto, è difficile comunque creare un gruppo e magari dei leader che si prendano per mano appunto il gruppo, quindi questa è una difficoltà comunque dovuta anche al fatto di aver creato la squadra in ritardo e in pochissimo tempo comprando tutti i giocatori nuovi, quindi sì, è una problematica che speriamo si possa comunque risolvere nel più breve tempo possibile. Ecco, però sicuramente le parole di Guerini hanno diciamo fatto capire che ci sono dei problemi, è stato molto molto chiaro, molto franco come suo solito, quindi ecco, sicuramente è una cosa su cui bisognerà intervenire, lavorare magari anche perché no, sfruttando il mercato magari a dicembre acquistare anche qualche giocatore più esperto che possa dare un pochino di leadership maggiore a questa squadra.
Speriamo. E comunque lui, la cosa anche preoccupante è che ha detto che anche a livello societario, ha detto nero su bianco che si fa difficoltà a trovare dei punti di riferimento veri e propri o anche semplicemente a chi rivolgersi. E questa cosa, dato che comunque ricordiamo c'è un organigramma societario ben stillato, un presidente, due vicepresidenti, di cui uno è anche amministratore delegato, un DS, un segretario e tutta la scaletta varia, e insomma sentir dire da una persona come lui queste parole, beh, di sicuro qualche domanda anche in questo caso credo che sia legittima. Che ne pensi?
Sì, assolutamente. Forse il passaggio più, diciamo, più interessante, più anche magari da capire, anche se comunque Guerini si è fatto intendere, diciamo, di quello che ha detto appunto il presidente onorario proprio da voi pochi minuti fa. Sicuramente ecco, anche questo è una problematica che va affrontata. Ovviamente sì, sappiamo che ci sono state comunque delle frizioni a livello societario, magari delle parti della proprietà, ecco, ci sono state delle discussioni, delle cose da, ecco, anche comunque dovuto sempre al fatto che è partito tardi, si è messo insieme anche due persone che non si conoscevano, quindi speriamo anche da questo punto di vista che arrivino delle novità positive nei prossimi mesi, perché lo sappiamo comunque che questa è una società che va rinforzata e che anche la stessa società riesca a trovare dei punti di riferimento, dei punti anche per legare squadra e area tecnica e società. E ecco, speriamo in questo. Sicuramente Guerini ha lanciato, per così dire, un allarme che non va assolutamente sottovalutato e va colto.
Esatto, e quindi speriamo che in primis la società proprio prenda in mano la situazione e insomma faccia qualcosa, insomma che si faccia sentire in qualche maniera, a cominciare proprio dal clima di spogliatoio o comunque di campo, mettiamola come ci pare, che si sta inscenando, perché sicuramente Mister Gadda, così come tutto lo staff tecnico, farà del proprio meglio per cercare di rimediare nella miglior maniera possibile, a cominciare già dalla partita di domenica. Però insomma, in questo momento, secondo me, quando subentrano queste dinamiche così delicate, deve essere la società anche ad essere vicina alla squadra, no? Proprio settimana scorsa intervistavo il corrispondente della Civitanovese Pagnanini, che diceva del presidente Profili che lui era in primis, che non ci ha pensato due volte andare giù spogliatoio.
Altro aggiornamento: la Recanatese passa doppio vantaggio,
vai.
Quindi Recanatese 2 Fossombrone 0. Mi scrive il nostro inviato Enzo che il primo marcatore dovrebbe essere stato Ferrante. Quindi intanto segnati 2-0.
Ferrante è un altro dei giocatori di prospettiva della Recanatese, quindi non solo sbaffo, come fa nelle ultime domande, me prenderemo in esame, anche anticiperemo il derby di domenica. Diciamo che la Recanatese pure ha vari giovani di prospettiva, anzi direi che sta creando il giusto mix tra over e under, tra esperienza e gioventù, tra cui anche qualcuno preso da casa nostra, diciamo, no? A cominciare dal giovane Pepa, che direi che è più che un giovane di prospettiva, è già andato anche in gol.
Però ce ne era un giocatore che addirittura giocava non nella primavera ma nell'under 17, era ancora, quindi una categoria sotto, e adesso si ritrova a essere titolare comunque in Serie D e a fare anche la differenza, quindi un giocatore, un rimpianto possiamo dire, ovviamente dovuto alla mancata iscrizione, tutto quello che ne è conseguito, ma non solo, c'è anche Marchigiani, Bruzzecchese, tanti giocatori sono andati a Recanati, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile. Anche lo stesso allenatore dell'Under 17, Lorenzo Bilò, è andato ad allenare la Juniores nazionale
della Recanatese,
della Recanatese, e lo stesso responsabile del settore giovanile, Scoda Nibbio, svolge lo stesso ruolo ora a Recanati. Quindi sì, gran parte, una buona parte del settore giovanile ancora si è trasferito a Recanati. Ecco, purtroppo abbiamo perso un gran potenziale, e anche comunque non solo in chiave futura ma anche sul presente. Abbiamo visto che sono giocatori che fanno la differenza anche in questo momento.
E poi dicevo, stanno trovando il giusto mix tra esperienza e gioventù, no? Ad esempio il classe 2007 Nicola Pepo, il classe 2005 Ferrante, che sarebbe andato in gol anche oggi, e poi le potremmo anche citare altri come Canonici, che è un altro giovane di prospettiva, oppure il penultimo innesto, anche il giocatore d'esperienza con un ampio margine dei professionisti, Giuseppe Bellusci. 35enne difensore con una lunga esperienza nel professionismo, tra cui anche con palcoscenici direi importanti in Serie A e in Serie B, tra cui Maglie dell'Ascoli, Monza, Palermo, Catania. Beh, diciamo che è una società che è risalita e che anche con questi ultimi innesti cerca di trovare insomma la giusta quadra dopo l'uscita di scena di quello che doveva essere un altro punto di riferimento in attacco, come Federico Melchiori, che ahimè si è anche recentemente operato con successo, però insomma la stagione per lui è praticamente finita, quindi delle alternative per forza di cose occorreva trovarle, e sembra che stiano trovando insomma le giuste chiavi, insomma, che sfruttando al massimo, al meglio, questi giovani che stanno avendo sempre più fiducia, che stanno crescendo, si stanno evolvendo partita dopo partita. Il gol di Ferrante di adesso sembra confermare insomma la scia che sta prendendo la squadra di Filippi, e quindi questo sicuramente potrebbe essere un ulteriore tassello, un ulteriore banco di prova per l'Ancona, che cerca disperatamente soluzioni, perché le deve trovare in qualche maniera. Allora, ma ci arrivano sì, anche i messaggi, li leggiamo. Dall'intervista a Guerini ho sentito un malumore legato non solo ai risultati ma anche alla società stessa. Forse questo disagio si potrebbe essere allargato anche alla squadra. Spero che non scoppi questa bolla di sapone. Diego DP.
Allora, tanto vi aggiorno, doppietta di Daniel Ferrante, quindi confermiamo per quello che riguarda l'Arica Natese, che sta conducendo sul Fossombrone 2-0.
Parlavamo dei giovani di prospettiva, Leo, ho visto anche oggi il classe 2005 Ferrante, insomma, si sta distinguendo come tra i migliori in campo, probabilmente.
Sì, l'Arica Natese, come dicevi tu prima, sì, molti giocatori giovani interessanti, sono molto intrigato da vederla dal vivo, perché ancora quest'anno non l'ho ancora vista dal vivo, ovviamente, perché tutte le partite si giocano in contemporanea e seguendo l'Ancona, ecco, è difficile seguire le altre squadre, ma sì, tanti giocatori giovani, qualche esperto comunque importante su tutti, comunque Sbaffo,
sì,
e Belluccio, ovviamente è una squadra che ha patito un pochino quella retrocessione sfortunata, possiamo dire, comunque arrivata a play-out contro la Viz Pesaro con un gol allo scadere di Pucciarelli, e quindi ha un po' pagato questa, è partita male, 6 sconfitte su 6 mi sembra, compresa anche quella con l'Ancona in Coppa Italia. Poi ecco, nuovi acquisti sul mercato, si è deciso di dare fiducia al mister nonostante le sconfitte, e si è ripartiti con nuovi acquisti, con una nuova vitalità, e sono arrivate 2 vittorie consecutive e ora si sta maturando anche quella che potrebbe essere la terza. Una squadra quindi in un ottimo momento di forma, sicuramente sarà un bel esame per l'Ancona, che questa volta comunque dopo anche questa sconfitta mi sembra che non può più sbagliare, ecco, deve arrivare per forza un risultato positivo contro l'Arica Natese, perché altrimenti ecco, son problemi anche per quanto riguarda la situazione di classifica, diventa complicato.
Sì, perché comunque l'Ancona adesso è ferma a 9 punti e ancora, diciamo che nella zona nevralgica, a metà più o meno della classifica, però se non sbaglio comincia ad avvicinarsi pericolosamente a la zona gialla, per così dire, quella dei play-out, quindi...
Sì, dopo comincia a entrare, lo abbiamo visto bene l'anno scorso, che non è affatto facile uscire da quelle zone di classifica, e rischi di rimanere nel pantano comunque della zona play-out, e l'annata sì, era di sappiamo che deve essere di transizione, ma speriamo che non ti trasformi in un'annata di tribolazione, di sofferenza.
Ripeto, ancora c'è tutto il tempo comunque, dopo 8 giornate, di recuperare, però purché la falla venga colmata finché ancora relativamente piccola, perché poi dopo se si allarga che diventa una voragine, insomma, più vai avanti, come ben sappiamo purtroppo dalla storia recente che ce lo insegna, poi dopo sono sempre più complicate le situazioni poi dopo che si innescano da recuperare, quindi sempre meglio tappare le falle sul nascere, per così dire. Per quanto riguarda sempre l'Arica Natese, studiando anche le azioni anche dell'ultima partita vinta contro l'Avezzano, è interessante anche che la seconda rete, quella avvenuta praticamente sullo scadere a 45esimo, è avvenuta proprio per un'azione di contropiede che poi ha portato il gol il giovane 17enne, ricordiamo, Canonici, quindi è una squadra da tenere d'occhio anche per le ripartenze, giusto?
Sì, ma anche lo stesso Canonici, anche Pepa, sono giocatori comunque molto brevilini, bravi comunque sullo stretto e bravi in contropiede, sono giocatori magari non troppo strutturati a livello fisico, ovviamente anche per via dell'età, ma sono giocatori comunque di qualità e che possono dare pericoli in profondità ma anche quando hanno la palla tra i piedi, sono molto bravi a livello tecnico sicuramente.
E è presente, scusami, anche presente già generalmente il tipo di schema di gioco con cui preferisce lavorare mister Filippi, tanto per fare qualche piccola anticipazione per quanto possibile?
Dovrebbe essere un 3-5-2, un modulo diciamo abbastanza speculare a quello dell'Ancona. poi ecco, anche lì molto spesso giocano magari con D'Angelo che gioca più da seconda punta e un riferimento offensivo, però ecco più o meno siamo lì.
Quindi tu li vedi in questo caso delle figure leader, dato che si parlava di figure leader che in questo caso ancora stanno venendo a mancare in queste ultime partite, invece della Recaratese, esaminando anche brevemente la squadra, tu riesci ad inquadrarle facilmente, no? Anche da come parli?
Sicuramente Baffo, cioè non siamo più a dire, è un giocatore oltre che ovviamente di categoria superiore a livello di qualità, ma anche comunque il capitano, il leader della squadra. È lì da tanti anni, sa l'ambiente comunque di Recanati, conosce benissimo l'ambiente, quindi è sicuramente il primo giocatore a cui pensi quando pensi alla Recanatese. Poi c'è, come detto, Bellucci, appena arrivato, ma comunque che sta facendo sentire come giocatore comunque importante per via della sua carriera, comunque di alto livello. Raparo, centrocampo, è un giocatore comunque anche lui lì da tanti anni, che conosce bene la piazza e che ormai è diventato, diciamo, un giocatore di sicuro affidamento e importante a livello di spogliatoio. C'è Ferrante, non l'esterno ma il difensore centrale, che anche lui è un giocatore esperto, riconfermato dopo la ritrocessione. Comunque sì, diversi giocatori esperti. Lo stesso Melchiori, comunque ora è infortunato, ma comunque è un giocatore che se fosse stato a disposizione anche lui, ovviamente con la sua esperienza, avrebbe dato sicuramente il suo contributo.
Certamente, quindi una squadra diversamente impostata e con diversi punti di riferimento, insomma, che anche questo Bellucci, difensore nel reparto arretrato, sicuramente contribuirà a dare o ad aggiungere una certa solidità, quella che finora magari soprattutto nelle prime 5 giornate era venuta a mancare. Quindi stanno facendo un percorso all'inverso di quello che sta facendo l'Ancona, e insomma speriamo bene, dai, anche per la partita di domenica,
una bella
il derby,
reazione da parte della squadra, perché è obbligatorio comunque dopo quello che si è visto oggi, bisogna assolutamente dare prova comunque di aver capito comunque la sconfitta e di aver capito che non si può continuare in questo modo e che bisogna invertire assolutamente il trend a partire da subito.
E io credo che questo ne siano tutti ampiamente consapevoli. Vedremo come si evolverà la situazione, giusto Stefano? Si era imbambolato. Bello della diretta, no? Dicevamo, no? In chiusura con il primo ospite, che serve assolutamente un cambio di rotta repentina, a cominciare immediatamente dal derby contro la Recanatese, che non si prospetta facile, anzi forse ancora più arduo del previsto, ma che però magari servirebbe, speriamo tutti, che da stimolo per cercare insomma di vedere fin da subito la reazione da parte dei nostri dorici, no? Che è necessaria.
Reazione necessaria è
riduttivo,
è molto riduttivo, bisogna intanto ritrovarli e poi dopo pensiamo alla reazione, ma intanto ritrovarli. Io stavo, siccome che ce lo stanno chiedendo in tanti, in realtà io stavo settando un minuto del post gara con Guerini, quindi stavo cercando di selezionare un minutino di quello che abbiamo avuto. Ce ne sono un paio di passaggi da riascoltare, quindi io lascerei libero Leonardo, che ringrazio.
Ti ringraziamo.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Gli aggiornamenti in tempo reale da Recanati te li abbiamo dati in esclusiva, grazie al nostro inviato che ci aggiorna, anche il marcatore, insomma siamo stati bravi anche in casa d'altri, anche per tenere d'occhio proprio in previsione dell'arrivo di questa Recanatese, che è tutto un programma.
Giusto per non dare ulteriori tensioni, capito? Esatto. Un gol, due gol, doppietta.
Vuol dire insomma che sta andando benino, sta andando benino.
Speriamo per loro sta andando benino.
Oggi non li facciano domenica, se li giochino oggi non domenica.
Che siano saturi, te dici.
Esatto.
Speriamo che ne facciano 4-5, così almeno...
Li esauriscono tutti adesso, capito?
Sì, dai.
Che poi dovrebbe Sbaffo oggi ha giocato, ti risulta, perché aveva un grattacapo al ginocchio?
Allora, sinceramente non ho visto, però mi sembrava comunque dalle informazioni che dovesse giocare D'Angelo sotto punta, quindi credo che Sbaffo non è al momento tra i titolari.
però per domenica insomma dovrebbe essere a disposizione fino a salvo imprevisti, insomma.
Vedremo in settimana, comunque okay. Credo che dovrebbe recuperare perché era un problema comunque non troppo grave.
Non grave, sì.
A proposito, comunque mi colgo l'assist, per l'Ancona invece mancherà Stare per squalifica perché è stato ammonito ed era in diffida, quindi sarà un sicuro assente. Vedremo anche se per via di questa assenza magari Gadda cambierà qualcosa a livello di modulo o comunque se confermerà la linea mediana 3 e il 3-5-2.
Intanto Dario Canati ti rispondono immediatamente, Enzo ti risponde, dice non c'è sbaffo, non lo vedo in campo.
Ok.
No, esatto, giocano D'Angelo e Pepa davanti.
Sapevo che oggi non sarebbe stato impiegato, quindi chiedevo conferma. Mi confermano quindi che oggi non ha giocato, nonostante ciò vincono uguale. Dai, creiamo ulteriori tensioni, vai. Giusto per dare un'ulteriore iniezione.
Sì, infatti ci manca solo quello. Gianluca Giardini dice brutta e pesante sconfitta, così non va, servono dei correttivi alla rosa. È inspiegabile questo crollo della squadra dopo un buon inizio, dipende da un fattore fisico, mentale. Saluti a Valentina e Stefano.
Che stiamo cercando di capire, insomma, forse un po' entrambe le cose.
Un po' la preparazione tardiva e un po' sicuramente però
una cosa innescato l'altra, un po' l'effetto domino, secondo me. Sembrerebbe proprio così che si stiano evolvendo le cose.
Mannaggia. Allora, tanto ringrazio sempre Stefano Carloni che ci manda altre due foto che già in pratica un po' l'avevamo già messe dal sito dell'Ancona e dalle immagini che avevamo visto, la tribunetta con il bandierone con i tifosi e la stessa tribunetta
vuota.
Quindi anche abbiamo già presentato questa situazione che si è andata a creare.
È un segnale importante anche questo che sta dando il tifo dorico, quindi degno da essere preso in considerazione apposta perché è stata ridata fiducia a questa società, a questo progetto, a questa squadra, con tutto il cuore fatto assolutamente, ma che giustamente deve essere mantenuta perché una piazza come Ancona sicuramente merita quantomeno una prestazione competitiva, e questo anche Guerini stesso l'ha detto, quindi non è solamente un'impressione. E quindi dai, speriamo che si possa trovare la strada giusta per uscirne fuori tutti insieme.
Quasi 19:30, sì. Ancora tre ospiti, quindi salutiamo.
Diamo una stessata anche noi a questo programma.
Leonardo Matteucci, grazie Leo, perché con te Valentina va sempre lunga.
Sì.
Un saluto, ciao. Buona continuazione.
Ciao, grazie Leonardo.
Ciao Leo.
Lasciamo Leonardo Matteucci, Corriere Adriatico, lo ringraziamo per essere stati con noi. Una battuta la sentiamo, quella rilasciata poco fa ai nostri microfoni da Vincenzo Guerini, presidente onorario.
Facciamo degli errori veramente da... Io non lo so, io vedere i primi due gol cosa abbiamo combinato, veramente...
E il segnale di Gadda con Amadori, Savore e Magnanini in tribuna, cioè nemmeno in lista?
No, lì anche perché ci sono i problemi degli under, e dopo qualche ragazzo deve anche capire dove gioca. Qualche ragazzo deve capire che gioca nell'Ancona, non gioca più nei settori giovanili. E dunque bisogna che capiscano.
Quindi qualcosa è accaduto, Vincenzo?
Sì, ma è una cosa più singola che di gruppo, assolutamente. Più singola che di gruppo. Però non c'è tipo... Io da quello che posso dire io, che non sono dentro io completamente, perché io mi tengo fuori, non vado a sindacare, l'allenatore fa quello che vuole, ha piena autonomia, dunque c'è fiducia massima, dunque io non mi permetto. Io so che problemi del gruppo non ce n'è, qualche scelta il mister la deve fare, giustamente, anche perché tu domenica hai perso una partita giocando un primo tempo brutto, un secondo tempo meglio, però... Siccome i risultati non vengono, il mister prova qualche soluzione invece di star lì fermo a aspettare la manna. Però per adesso può fare quello che vuole, ma reagiscono tutti male. Non c'è neanche la voglia di conquistarsi il posto in squadra.
E questo è gravissimo.
Questo è triste.
No, anche perché questa squadra, per esempio, fino a domenica scorsa, fino a sabato scorso, lo sottolineo, aveva con 4 gol la migliore difesa del campionato. Sì. E oggi abbiamo visto una difesa imbarazzante, cioè ogni pallone lungo, ogni cross.
Se vai ad analizzare che gol abbiamo preso, veramente ti cascano le braccia. Cioè, veramente non c'è motivo di fare gli errori così.
Ma come si spiega un crollo così verticale, così...
Questo è un bel problema, mi dispiace dirvelo, ma in questo momento adesso... analizzeremo, ma in questo momento io non so onestamente darti una risposta. Lo dico sinceramente e mi dispiace, non ti posso dare una risposta perché io ti giuro, se avessimo forse un gruppo spaccato che litiga, botte si tirano, non si possono vedere, da una parte sarei contento. E invece no, io invito tutti a vedere come lavorano. E invece di fronte alle prime difficoltà crollano tutti, non c'è un leader, un due, tre che prendono in pugno la situazione, niente. A parole promettono un sacco di cose e poi la realtà...
Punto bianco rosso.
E poi la realtà è quella che abbiamo visto in campo, come ci scrive Mirko da Roma, che dice: buonasera, vista anche la storia recente, penso che gli interrogativi di questo caso bisogna farsi sulla società prima ancora che sulla squadra. La sferzata per invertire la tendenza deve partire dalla stanza dei bottoni, anche perché se continua così, Stefano, rivolto a me, devi cambiare nome alla trasmissione, diventa Appunto Biancorosso, perché le critiche mosse superano gli elogi. Comunque non molliamo mai, forza ancora, Mirko da Roma. Andiamo a questo punto al nostro secondo ospite, che sta gioendo molto anche lui, perché proprio è un tifoso poco tifoso, no? Eros Giardini, presidente dei Cuba. Ciao Eros.
Ciao Eros.
Ciao Vale, buonasera a tutti.
Posso immaginare quanto sei poco tifoso, quindi proprio
sì.
Sei tranquillo, no?
Tranquillissimo proprio, guarda. E niente, si rimane così, abbastanza esterefatti da questo sommovimento, da questo cambiamento totale di una squadra che inizialmente, ti dico la verità, al di là dei risultati, a me non dispiaceva nel gioco, nella velocità, nella capacità comunque di offendere, comunque di difendere. Diceva prima bene Vincenzo, 4 gol avevamo subito. E questo tracollo così repentino, così inaspettato, lascia male tutti i tifosi, perché di fronte a queste situazioni non trovi parole, dici ma come può succedere tutto ciò? Un perché c'è sicuramente, andrebbe magari ricercato facendo un minimo di dietrologia, il perché, come tutto quello che oggi si è creato in maniera rapidissima, in maniera probabilmente anche così, non potendo godere del mercato in maniera totale e definitiva. Però sono tutte illazioni, perché all'inizio giocava bene questa squadra, dava piacere, faceva riconquistare entusiasmi ancora una volta perduti. Lascia male Stefano, lascia male Vale, e ci rimaniamo come dei ciambottichi, come dicono a Cremona, insomma, ecco.
Ma tu, Eros, è da tanti anni che segui l'Ancona, fin dai tempi del Dorico, non voglio dire l'anno preciso, però insomma di stagioni dell'Ancona ne viste parecchie, insomma, diciamo così. Ne viste parecchie, quindi di momenti belli, ma anche tanti momenti brutti, momenti anche molto burrascosi, diciamo. E tu pensi che in prospettiva, attingendo dalla tua lunga esperienza sugli spalti, insomma, dato che avrai anche una visuale molto più ampia, credo sotto questo aspetto che riesci a intravedere comunque delle difficoltà serie dietro questa sconfitta, o credi che sia, magari speriamo tutti, che sia solamente un blackout isolato, insomma?
È difficile dirlo, Valentina, molto molto difficile, nel senso che lo diceva anche Vincenzo nella presentazione della squadra un mesetto fa, che in cui tutto andò bene, madama la Marchesa, noi nelle prime giornate si andò a Trieste e si perse 5-0. E quindi nel calcio, è il mondo più logico e illogico che esista, e quindi non posso dirti se il momento è sicuramente difficilissimo. Non so quale sarà la reazione che i ragazzi avranno, la possibilità e la voglia di mettere nel cambiare questo capisco che in questo momento è calcisticamente parlando è drammatico perché perdere partite di seguito non ti tocca solo dal punto di vista della classifica ma anche della testa, c'è la voglia tremenda di reagire, ma sai che in molti casi questa strafare provoca ancora sconfitte. Ti ripeto, mi auguro che tocco ferro e mi auguro che tutto ciò non avvenga. E già domenica qui a Del Conero con una recanatese che aveva iniziato in maniera un po' l'inversamente proporzionale dell'Ancona, no?
Sì, percorso inverso stanno facendo loro.
Sì, assolutamente. E quindi vabbè, non c'è niente da fare. Il calcio ci insegna una cosa che è un semplicismo, è banale, ma cosa dobbiamo dire? È chiaro che adesso aspettiamo che con la recanatese ci sia una reazione di cuore, ma anche a livello prettamente tecnico, perché aver visto una difesa corabrodo come quella di oggi è francamente disarmante, perché avevamo sempre detto che fra le tante problematiche quella più inferiore, se così si può dire,
sembrava quasi una certezza la difesa tra le migliori del girone, invece oggi si è fatto acqua da tutte le parti, anche purtroppo soprattutto dalla difesa, perché incassare 4 gol in quella maniera, come ha detto anche Guerini, insomma lascia esterefatti, senza parole. A proposito di messaggi, Gilberto 49 dice: quello che poi ha detto Guerini nel post gara a proposito del silenzio societario non vi sembra estremamente grave? Cioè lui ha fatto intendere chiaramente che mancano figure leader sia dentro al campo che fuori dal campo. Hai avuto modo di sentire qualche frame insomma del post partita?
Sì, sono pieno questo è un momento nel quale coloro che dopo svariate incredibili peripezie hanno in questo momento lo scettro del comando della società, inevitabilmente devono intervenire, devono dare una scossa. Io non so cosa succeda nei meandri di una società che diciamo che è veramente neonata, è nata da pochissimo, probabilmente c'è ancora bisogno di assemblare tutti i personaggi, c'è assolutamente bisogno di trovare qualche nuovo personaggio che dia linfa economica a questa società, però comunque presidente, vicepresidente e chi per loro hanno il dovere di far partecipare a questi ragazzi della enorme delusione di questa città. Sì. Insomma, seguire in 120 la squadra Termoli in un mercoledì lavorativo la dice lunga di quanto sia meravigliosa la passione di questa gente. E fra l'altro, fattore K, stiamo prendendo schiaffi da anni. La città ha bisogno di una reazione, perché altrimenti rischiamo di tornare a 300 paganti e anche meritatamente, perché non saremo più.
Hai fatto caso che comunque anche la curva ospite, il settore ospiti, la curva nostra anche ha abbandonato a un certo punto la partita, no? Sì, che questo credo che sia un segnale bello tosto, insomma, carico di significato.
È un segnale estremamente civile, educatissimo, ma vedere quello spicchio di stadio che fino a 2 minuti prima era riempito dai tifosi squallidamente vuoto la dice lunga sulla delusione che questi ragazzi hanno avuto nell'affrontare tanti chilometri, nell'andare a vedere la squadra. Insomma, non lo so, ancora non riesce a uscire dalla melma di una situazione francamente incomprensibile. Mi allargo in questo momento, delusioni calcistiche, delusioni societarie, sembra quasi che ci sia una maledizione che governi su questa città calcisticamente parlando.
Sì, insomma, speriamo di venirne fuori. Quindi che dici, Stefano? No, ci siamo tutti proprio i blackout, tutti quanti.
No, io non sono in blackout.
Parlavo in generale.
Sto lavorando per quello che ho detto prima. Sto cercando di estrapolare due pezzetti dalla lunga intervista che abbiamo avuto col presidente onorario, visto che tutti stanno commentando questa intervista, e allora cercavo, appunto, per chi non l'ha sentita, di estrapolare dei pezzetti. Comunque, caro il mio Eros, te, se lo vuoi far contento, gli dici: Eros, segui l'Ancona da quando ci avevi i capelli neri.
Ecco, esatto. Ma anche quando avevo i ricciolini da bambino, insomma, quindi è una vita.
Mi ha viste di cotte e di crude, Eros.
Sì, veramente, veramente. No, ti dico, questo... io spero sempre nella famosa araba fenice, no? Che è risolta dalle ceneri, però alla fine diventa anche un po' ipocrita che si sia stasera completamente delusi, abbacchiati, amareggiati da questa situazione. È inevitabile. Però il calcio mi ha insegnato che si va avanti, il campionato è ancora lunghissimo, dovrà dire ancora tantissime cose, ci sono squadre che erano partite tipo l'Aquila, che sembrava che dovessero spaccare il mondo e stanno soffrendo anche loro, quindi è un campionato nel quale ribaltare la situazione a livello di risultati in due o tre giornate ti potrebbe far ritornare ad una serenità di fondo che ci aspettiamo tutti, perché insomma adesso veramente anche a livello di classifica cominciamo ad essere molto preoccupati.
Per fortuna, insomma, che le giornate sono poche, ce ne sono tante davanti, insomma.
Sì.
Esatto. Questo è l'unico conforto che possiamo sicuramente tenerci da parte. Poi ecco che adesso la Recanatese arrivi bella gonfia, noi siamo contenti, così non c'ha il dente avvelenato.
Dovremmo averlo noi il dente avvelenato.
Appunto, quello è tutto compito nostro.
Esatto.
Eros, grazie per essere stato con noi.
Grazie, Eros.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Ciao, Eros, grazie.
Ciao, Eros, ciao.
Un abbraccio a Eros Giardini, presidente dei Cuba. Altro stralcio, qualche minutino. Andiamo a sentire, un minuto, dovrebbe durare.
Già da domenica.
Farete qualcosa a livello anche tu sei, no?
È chiaro che parleremo con la squadra.
Un uomo di mezzo, no? Tra la società e l'area tecnica, quindi farete qualcosa.
Parleremo indubbiamente, parleremo. Poi non so se la società vorrà intervenire, ma non so neanche a chi rivolgermi per quanto riguarda la società in questo momento.
Che è un altro bel problema.
È un bel problema questo.
Sì, esatto. Dunque non so chi ha l'autorità per poter venire a parlare con la squadra, sinceramente. Io sto aspettando, non lo so fino a quando aspetterò.
In che senso, Vincenzo?
No, nel senso che ci vorrà qualcuno che venga a parlare, ma deve essere uno che ha l'autorità per farlo. Io parlo a livello tecnico, non parlo di cose che non mi riguardano.
Certo.
La società credo che sappia come stiamo, come tutte le situazioni penso che lo sappiano tutti. Dunque io non so, lo sapete voi, io no.
A questo punto biancorosso.
E queste erano le parole estrapolate sempre dal collegamento che abbiamo fatto a fine gara, ma da un mister, anche se adesso ha l'incarico diverso, perché adesso è presidente onorario, responsabile dell'area tecnica, da un mister che abbiamo conosciuto a guidare l'Ancona, a un altro mister, più recente in prospettiva, anche lui che l'abbiamo avuto qua e l'abbiamo conosciuto tanto tanto bene, quindi è un piacere di avere con noi mister Fabio Brini.
Salve, buonasera a tutti.
Salve mister Fabio Brini, grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Io speravo, insomma, di chiamarti in un momento più gioioso, invece purtroppo, ahimè, però forse non è a caso questa cosa, ci ritroviamo qui a commentare insomma, a rammaricarci dell'ennesimo risultato molto negativo della nostra Ancona, che come penso avrà saputo oggi ha perso con insomma un bel gap 4-0 contro il Termoli. È una sconfitta che decisamente non ci voleva dopo due consecutive, anziché dare un'iniezione di fiducia l'ha proprio abbassata al momento ai massimi livelli attualmente parlando, ma che però siamo qui per commentare questa cosa insieme a una persona esperta di calcio come appunto lei, che soprattutto conosce molto bene l'ambientazione Ancona, no? Perché lei ha vissuto i momenti dell'Ancona in due fasi completamente contrapposte, sia in un primo momento nella fase di rilancio, nella fase gold diciamo d'oro, che anche in pieno mare burrasca, quindi penso che mai come lei possa comprendere magari gli stati d'animo della squadra di Mister Gadda in questo momento, giusto?
Ma questo è vero, è chiaro che però nel calcio di sicuro non c'è mai niente, sai, inizi con una nuova proprietà, con un entusiasmo importante perché la venuta sia di Guarini e Gadda ha risvegliato anche l'entusiasmo nei tifosi, soprattutto per la serietà di questi personaggi, e si è diventata come se fosse stata una garanzia ulteriore a quello che potrebbe essere la società stessa. Però poi c'è il campo, perché alla fine c'è sempre bello tutto, però poi c'è il campo che determina le situazioni. E purtroppo ho letto della sconfitta di oggi con il Termoli, e io ero sabato a vedere la partita e con tanta sincerità, come ho sempre fatto, è chiaro che mi aspettavo un qualche cosa di più da questa squadra, perché ha le possibilità per fare di più. Non vorrei che magari questa situazione di coscienza da parte dei calciatori invece di dare una nota positiva maggiore dia un qualche cosa di meno, proprio perché forse si pensava che sarebbe stato tutto facile. Perché al di là di tutto mi sembra un campionato che non sia proprio di Serie D ma di qualche categoria superiore, visti anche visto il tipo di calciatori e le squadre che ci sono.
È anche molto equilibrato ad oggi, no? Perché comunque sono tutte più o meno livellate, grosso modo, nel senso che non c'è tutto questo divario ad oggi. Ovviamente siamo ancora nella primissima fase, tutto può succedere, ma una vera e propria squadra mazza campionato che faccia da spartiacque ancora non si è vista in maniera prorompente, e questo, come appunto diceva lei, rende questo campionato ancor più interessante, ancor più competitivo, no? Sotto tanti aspetti, quello che insomma tutti quanti ci aspettiamo di vedere anche dalla nostra amata Ancona, appunto perché lei domenica era sugli spalti a vedere il derby contro la Civitanovese. La prima domanda è: che tipo di Ancona appunto le è sembrata, avendola vista proprio all'opera sul campo, no? Che impressioni le ha fatte a caldo?
Ma l'ho detto, pensavo sicuramente a un qualche cosa di diverso da parte dell'Ancona nello sviluppo del gioco, perché poi la Civitanovese ha fatto una buona partita, sono stati bravi a interpretare la gara, e pensavo sicuramente che l'Ancona avesse il modo e le qualità per poter superare a quella difficoltà che in quel momento stava avvenendo in mezzo al campo. Mi è sembrata, dico la verità, un pochettino troppo lenta nella manovra, e questo dava anche la possibilità alla stessa Civitanovese di sistemarsi e di accorciare sugli avversari, e dando poco spazio ai giocatori dell'Ancona. Troppo il calcio è velocità e aggressività, quando questo non accade è chiaro che faciliti un attimino il compito della squadra avversaria.
Qual è il reparto che ha visto maggiormente in difficoltà, ad esempio, quale che invece l'ha visto più compatto, diciamo, sabato scorso?
Ma io credo che bisogna rendere più partecipi gli attaccanti, perché va benissimo lavorare sugli esterni, però gli attaccanti devono lavorare anche con palloni in verticale e entrare nella manovra centrale. Questo secondo me è stato fatto poco, e poi soprattutto non si possono commettere errori perché butti via un risultato che poteva essere a livello mentale sicuramente importante, anche se non c'era la vittoria, però tu non perdevi la partita e andavi avanti, non affrontavi la gara come quella di oggi, di mercoledì, magari con una maggiore apprensione, invece potevi essere un attimino più tranquillo per poter fare poi le cose che uno sa fare.
Quindi lei pensa che è subentrato anche a un certo punto un problema di tipo mentale e psicologico a peggiorare la situazione oppure no?
No, beh, questo non posso dirlo perché non conosco i giocatori, non so come si comportano durante la settimana. È chiaro che ragioni sul fatto della partita persa in casa e quella di oggi, perché spesso e volentieri i giocatori sono bravi, hanno qualità, però poi c'è anche un aspetto mentale che va considerato nelle qualità appunto dei calciatori, e siccome nel calcio l'aspetto mentale conta più di qualsiasi altra cosa, e credo che questo sia un fattore importante dove lavorare.
Allora, ci sono anche delle domande per lei, come quelle tecnico-tattiche, vediamo cosa risponde il mister. Da Massimiliano D'Alberto: mister Brini metterebbe Belcastro dietro, si parla dell'attacco qui, metterebbe Belcastro dietro Amadori e Martiniello, che sarebbero le due punte, o punte e semipunta, diciamo, oppure giocherebbe con due punte?
No, sì, io giocherei con le due punte, perché avere due attaccanti che riescono a fare dei movimenti, è chiaro che non è che si debbano prestare i piedi, però sono due attaccanti che creano delle difficoltà alla squadra avversaria, perché spesso e volentieri poi ci si trova uno contro uno, e avere anche la possibilità poi sugli esterni, come hanno fatto diverse volte nella gara contro la Civitanovese. Però io sono sempre del parere che lavorare in verticale si arriva prima in porta.
Allora, c'è un'altra domanda, Brini, eccolo. Brini, il Catania ci ha dato in prestito un suo portiere under con la clausola di farlo giocare titolare. Noi abbiamo scoperto che è una schiappa, c'è scritto così. Vabbè, che comunque ha avuto delle imprecisioni, ecco, mettiamola in questa maniera. Però possiamo rimandarglielo indietro se vogliamo o no. Quindi questo, si è spostato il focus espressamente sul portiere Lauczemis in particolare, che anche ricordiamo che durante la scorsa partita contro la Civitanovese, quella che lei ha visto grazie tra virgolette a causa di anche una sua svista, insomma, ha regalato appunto la vittoria alla Civitanovese, perché appunto c'era l'attaccante Bevilacqua che così si è insinuato, ne ha approfittato e poi automaticamente ha buttato la palla alle
intanto
sue spalle.
Ultimo aggiornamento, sì. Da Recanati: la Recanatese ha battuto il Fossombrone 2-0 dopo i minuti di recupero.
Ok, quindi ritorniamo ecco al caso portiere, che ne pensa?
Ma io non è che debba salvare niente e nessuno, però prima dell'indecisione del portiere c'è una indecisione del difensore, perché nel momento in cui mi accorgo che il portiere non ha i tempi per intervenire, perché era al limite dell'area, avrebbe dovuto essere un pochettino più fuori e tirar via quella palla con i piedi senza aspettarla, però il difensore non deve arrivare a pensare che il portiere è fuori tempo, io mi fermo, io vado sul pallone e lo calcio fuori dallo stadio. Cioè, la concretezza significa leggere anche quello che sta succedendo in mezzo al campo. Cioè, voglio dire, c'è stato un errore di valutazione da parte del portiere, però prima ancora di questo errore c'è un errore del difensore, che non deve aspettare il portiere. Deve prendere il pallone e tirarlo via prima ancora che esca il portiere.
Quindi in questo caso specifico, specialmente, adesso magari anche oggi si è fatto prendere 4 gol, però comunque l'insuccesso alla fine di tutto il gruppo, quindi si suol dire. Quindi in particolare lascia intendere che una via di comunicazione più che aperta e chiara deve esserci tra il portiere e la squadra, e in particolare tra il portiere e i compagni del reparto difensivo in particolare. Quindi.
Ma, una partita di calcio oggi come oggi, perché poi domani magari metteranno o toglieranno qualche giocatore per avere ancora più spettacolo, no? Al di là della battuta, sono 11 giocatori che vanno in campo e ognuno deve dare una mano al proprio compagno. In questo caso credo che la lettura del difensore doveva essere diversa, anche perché stavano correndo verso la porta del proprio portiere, e lì devi capire se il portiere è nei tempi giusti per intervenire oppure no. Se non lo è chiaro che quel pallone lo butta in fallo laterale senza aspettare il portiere, perciò prima ancora del portiere c'è una indecisione del difensore.
C'è un altro messaggio, se me lo puoi visualizzare. Brili, gol, eccolo. Brili, il gol della Civitanovese è un regalo del nostro portiere, basta. E vabbè, lui ha dato da tecnico, ha dato comunque la sua opinione in base a come, dalla sua esperienza, in base a come ha letto la partita, in base a come ha letto le azioni. Quindi non credo che sia una chiave di lettura da scartare a prescindere, perché comunque si gioca in 11 e quindi giustamente si vince o si perde tutti insieme. Quello che credo che mister Bini...
ognuno può pensarla come vuole. Io dico che prima dell'errore del portiere c'è un errore del difensore, poi ognuno può dire quello che vuole,
certo.
Però se andiamo ad analizzare bene la cosa lo si vede tranquillamente. Poi certo che c'è anche l'indecisione del portiere, ci mancherebbe.
Comunque arrivano anche altri messaggi. Fabio, conosciuto per lavoro, tua nipote Lucia, una ragazza estremamente competente ed educata, si vede che è una virtù di famiglia. Un caro saluto, Matteo Gasparoni. Quindi ci sono...
grazie.
Ci sono quindi diciamo dei messaggi, non solo adesso, il momento è un po' così, quindi i toni sicuramente non sono molto gioiosi, però insomma è anche comprensibile da una parte, siamo preparati anche a questo. Ecco, a proposito di questo momento, volevo chiedere, in base alla sua esperienza, che consiglio si sente di dare, se fosse lei lì presente, un po' alla squadra, per cercare di ritrovare diciamo la giusta carica, no? Per rivoltare questo trend. Che cosa direbbe lei se fossi lì, insomma, questi ragazzi?
Stando fuori e non conoscendo, l'ho detto prima, lo spogliatoio, è chiaro che dare consigli non credo che sia una cosa corretta. Oltretutto ci sono due personaggi che hanno fatto la storia all'interno dell'Ancona e hanno tutte le qualità per poter essere delle persone come lo sono sempre stati, e per risolvere poi magari questa situazione un attimino complicata. Io credo che l'aspetto mentale debba essere valutato in maniera più approfondita.
Concentrandosi quindi sull'aspetto più mentale, insomma. Beh,
sicuramente, perché le qualità questa squadra le ha, perciò credo che bisogna sicuramente migliorare quello che è l'approccio alla gara e poi la trasformazione nella stessa partita. Perciò le motivazioni, gli stimoli sono la base principale del calcio.
E comunque anche fare fronte quadrato un po' tra tutte le parti, no? Squadra, staff tecnico, società, la piazza pure sicuramente, che però è una piazza, quella dorica, che lei pure conosce molto bene, che guarda, per quello bisogna dire ha veramente sempre seguito nella buona e nella cattiva sorte, come si usa dire, le squadre doriche. Quindi
parlare dei tifosi della Cona non credo che ce ne sia bisogno. Stanno affrontando un campionato di Serie D e vedere tutte quelle persone che vengono allo stadio è motivo di soddisfazione e di orgoglio. È chiaro che però c'è una squadra che deve dare quelle soddisfazioni a chi viene a vedere la partita. Questo deve essere come un punto di partenza, no?
Che sicuramente non mancherà di sostenere la squadra, che se oggi a un certo punto, un po' come protesta silenziosa, ha abbandonato gli spalti, la curva ospite per la delusione, però ci sta, dai, in questi momenti che ci sia un po' di sgomento, no? L'importante, insomma, è le difficoltà possono esserci nel calcio come nella vita, però l'importante è prendere in mano la situazione e insomma fare fronte unito e piano piano cercare le soluzioni da dentro per invertire la rotta, diciamo.
Ecco. Ma sai, ognuno ha i suoi compiti. I tifosi vanno allo stadio perché credono nella squadra, perché credono nella città, credono perché e soprattutto vogliono vedere la squadra che giochi a calcio. E alla fine è chiaro che il risultato diventa fondamentale. Però c'è una squadra che deve credere in qualche cosa di importante perché ha la possibilità per poterlo fare. Eccolo perché ho detto l'aspetto mentale, quella è la cosa principale.
E così parliamo anche di cose positive. L'ultima domanda prima di lasciarle passare al prossimo ospite, riguardo invece al suo passato dell'Ancona, quello ovviamente più soddisfacente, qual è il ricordo più bello, insomma, che porterà sempre dietro con sé di quel periodo, che magari da condividere?
Sarebbe facile dire la partita di Perugia che determinò poi la vittoria del campionato e la promozione in Serie B, ma io vorrei partire e chiudere con l'ultimo anno dove ci sono state mille difficoltà, dove proprio gli stessi tifosi non volevano parlare con la società ma parlavano sempre con me perché si fidavano solo di me. Quello è il ricordo che mi porterò sempre dietro, al di là poi del fatto di come andò a finire la stagione, perché mi dimisi anche, perché era una situazione proprio bruttissima, però mi rimane il fatto che i tifosi credevano nel sottoscritto.
Esattamente come adesso, similmente, i tifosi principalmente credono nelle figure di riferimento che lei pure ha menzionato, Gad e Guerini in primis, quindi è importante che ci siano questi punti di riferimento che abbiano anche un sincero e genuino attaccamento verso le sorti del Cavaliere Armato, in questo caso come anche lei ha dimostrato ampiamente, insomma, di essere sempre vicino alle vicende dei colori biancorossi. Ringraziamo per essere stato con noi, quindi, a Fabio Brino, e speriamo di rivederlo ancora una volta sui nostri spalti, no? A vedere altre partite dell'Ancona.
Certo.
Io pensavo che Mr. Brin diceva la cosa che mi ricordo, ma le interviste che venivo a fare a Radio Tua.
Vedi, le stiamo facendo ancora.
Vedi, ma noi siamo rimasti sempre legati a te, quindi tu lo sai, non è che sfondi una porta aperta.
No, non avevo dubbi. Anche perché la sincerità e l'onestà è la cosa principale. Poi possono venire anche situazioni negative che riguardano il campo. Però la serietà e l'onestà è la prima cosa.
E noi questa l'abbiamo sempre apprezzata in Mr. Brini, al baffo di Mr. Brini, ecco.
Esatto, un eterno baffo.
Mister, grazie. Come promesso ti mandiamo a cena, grazie.
Va bene, grazie, buonasera.
Buonasera. Lasciamo grazie, il grande Mr. Brini, Fabio Brini, che è stato con noi ed è sempre un piacere, perché c'è qualcuno che invece ci segue da meno tempo, non sa che noi anche Mr. Brini l'abbiamo portato e ospitato tante volte live, no, al telefono, dal vivo, quando facciamo un altro tipo di categoria, in tanti, ci abbiamo avuto tanti giocatori, tanti dirigenti, e col mister, insomma, ne abbiamo visti tutti i colori, ma... fa parte di quello che abbiamo sempre fatto. Adesso mi è arrivato un messaggio di un nostro, lo stesso affezionato ascoltatore, che hanno fatto sapere che anche lui ha contribuito a questa raccolta che i tifosi stanno facendo per proseguire il nostro cammino e non cedere le nostre frequenze a network nazionali, proprio per dare modo di continuare a parlare dei biancorossi e del futuro biancorosso, e noi anche di questo vi siamo eternamente grati. Però dobbiamo parlare del futuro biancorosso, l'ho detto, e allora so che è al telefono, l'ho collegato, quindi vado direttamente a dare il ben arrivato sulle nostre frequenze, anche se pure in ritardo come orario, di cui mi scuso, ma oggi con la partita, insomma, siamo andati un po' lunghi, e per la prima volta sulle nostre frequenze è un altro mister, quindi da mister,
un giovane mister,
Fabio Brini, auguriamo il meglio anche al nostro prossimo ospite,
esatto.
Al momento mister dell'Under 14 biancorossa, Matteo Troncon. Benvenuto.
È qui con noi, salve Matteo. Cascata la linea.
È cascata, non c'è. non
questo
c'è
era
linea.
Una piccola gioia di cui volevamo trattare, quindi niente,
ci
della
riproviamo.
Serie, mai una gioia in questa giornata, perché comunque allora. Il prossimo ospite Matteo Troncone, ricordiamo come appunto Stefano stava introducendo, è allenatore della categoria giovanissimi cadetti under 14, è uno dei mister più promettenti quanto anche per giovane età, ma che però già sta dimostrando insomma di raccogliere delle gioie, insomma. Mi verrebbe da fare una battuta, ma la risparmierò. Comunque diciamo che sta raccogliendo davvero tanto dai suoi giovanissimi. Parleremo insieme dei suoi successi, di questo periodo che sta attraversando con i suoi ragazzi, non della prima
Pronto?
Squadra, ovviamente.
Eccolo.
È arrivato con noi. Ok, dovrebbe essere in linea.
Ce l'abbiamo fatta, il cappello introduttivo l'abbiamo fatto prima, e quindi diamo il benvenuto a Mister
Troncon,
Mister Under 14 Biancorosso.
Salve Matteo.
Ciao. Buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi. E allora, stavamo dicendo, quando nell'introduzione che io ti ho fatto, ti do del tu perché sei molto giovane, tu sei uno degli allenatori più promettenti del nostro settore giovanile, che sta riscuotendo diciamo più di una gioia, no? Brevemente vogliamo fare questo piccolo bilancio con i tuoi giovanissimi cadetti dell'Under 14. Ricordiamo l'ultima gara vinta, ad esempio quella 4-2 contro la Vigor Senigallia, gol di Dentamaro, Pezzola, Colombrini e Carnevali, insomma è il coronamento di una stagione che ha iniziato insieme ai tuoi ragazzi, che direi sia piuttosto fruttifera. Basta pensare il 3-5 della prima giornata a Castelplani, oppure il 15-0 contro l'Osimana. Diciamo insomma che no, sta viaggiando bene questo settore giovanile. Cosa ci vuoi dire a riguardo?
Sì, diciamo che ho ereditato un gruppo che viene da anni di settore giovanile, comunque in Ancona, e ho trovato quindi un gruppo mentalizzato, un gruppo di ragazzi sia tecnicamente ma soprattutto umanamente molto validi, ed è veramente un piacere allenarli. Dal punto di vista dei risultati, sicuramente in questo momento diciamo che abbiamo fatto bene, ma la cosa più importante è il fatto che abbiamo mantenuto il nostro livello di prestazione in tutte le diciamo gli incontri che abbiamo avuto, sia appunto l'ultimo amichevole con la Vigor Senigallia, sia nelle precedenti partite di campionato. Quello che posso sicuramente dire è che ringrazio Alessandro Bellavista e Stefano Pizzi, che si sono occupati di mettere su una squadra assolutamente di grande valore, e soprattutto umano oltre che tecnico.
Per quanto riguarda la preparazione, no, settimanale che hai con i tuoi ragazzi, no, qual è la prima cosa che tu ci tieni a trasmettere ai tuoi allievi?
Diciamo che sicuramente, se, essendo un under 14, diciamo, siamo in una categoria in cui ancora ci sono tante cose da imparare. Entriamo nel primo anno fondamentalmente di calcio a 11, quindi c'è un adattamento ad un campo in cui le misure aumentano, delle connessioni e delle dinamiche che cambiano totalmente rispetto agli anni precedenti. E la fortuna e comunque il merito del lavoro fatto negli ultimi anni, grazie ai tecnici che sono presenti in attività di base, che sono stravalidi, e i risultati che si trovano poi nell'agonistica provengono in gran parte da quello, diciamo che mi permettono di lavorare in un certo modo, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico individuale, e poi cominciando a lavorare anche dal punto di vista collettivo, diciamo.
Tu recentemente ti sei anche laureato in scienze motorie, giusto?
Sì, ho fatto la magistrale.
Ok, per cui anche nella vostra pagina ufficiale, no, social del settore giovanile, è stata messa questa bellissima foto dove tu hai festeggiato insieme ai tuoi ragazzi con in mezzo una bella pizzona gigante da condividere. E questo è un bellissimo messaggio, doppio messaggio che avete cercato di trasmettere, di quanto sia importante la condivisione, non solo tra ragazzi, ma anche proprio la sinergia che si viene a creare tra chi li deve dirigere, in questo caso l'allenatore, e appunto la squadra, e poi anche l'esempio, no, che sport, attività extrascolastiche e studi non siano così contrapposizione come tante volte in passato si è provato a insinuare, no? E anzi, di quanto sia importante invece portare avanti entrambe, perché insomma entrambe devono andare a braccetto e l'una non deve escludere l'altra, giusto? Credo che sia un po' questo anche il messaggio che avete voluto trasmettere. Io ho capito questo.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che comunque il percorso accademico che ho affrontato negli ultimi 5 anni, ho può essere anche interpretato come il percorso scolastico che stanno affrontando sia l'Under 14 sia la Junior Nazionale, con cui mi vado a confrontare tutte le settimane. Non, diciamo che il calcio all'interno di questi percorsi deve essere unito, diciamo, questi due percorsi devono andarci ad unire e nessuno deve contrapporci all'altro. Tante volte, soprattutto in Italia, diciamo che la componente scolastica magari tende a sminuire la parte calcistica, quando in realtà è la passione, sì, di questi ragazzi, no? E quindi non deve esserci un percorso che va mano nella mano e non che si vada allo scontro.
E soprattutto sfatiamo il mito che lo sport non va d'accordo con lo studio, no? Perché tante volte in passato, che quando andavo a scuola io, non si poneva sempre l'accento che le attività extrascolastiche risucchino tempo prezioso per lo studio, che poi dopo il rendimento scolastico ne risente. Ecco, in realtà non è assolutamente così, ma si possono conciliare benissimo, ad esempio con una buona programmazione, no? Il tuo è l'esempio lampante, giusto Matteo?
Sì, assolutamente, anche perché comunque nel mio caso personale, diciamo che i 5 anni accademici sono stati accompagnati da anni di campionato nazionale, allenamenti tutti i giorni, in cui comunque trovare dei punti per studiare non è stato nemmeno semplice. Però comunque, se uno vuole ampliare il suo bagaglio culturale, vuole essere più pronto dal punto di vista di competenze e conoscenze, poi nel lavoro che va a fare è fondamentale.
Poi, allora, tramite anche i commenti c'è una domanda che potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione, no? Perché prima, magari anni addietro, i ragazzi esordivano anche in categorie superiori, anche tra i professionisti, anche in età da minorenni, no? Da 16-17 anni, mentre invece ora sembra esserci questa tendenza che, per quanto riguarda l'esordio tra le prime squadre, anche Serie D, non prima dei 22, 23, 24 anni, comunque dopo i 18, dopo i 20. Tu che cosa ne pensi di questa tendenza? Potrebbe essere veritiera, oppure secondo te no, le cose non stanno così?
Io credo che si parta sicuramente da un problema, diciamo, di retaggio culturale, perché in Italia in tante posizioni lavorative è difficile per un ragazzo emergere nei primi anni, diciamo, nei primi anni in cui magari si specializza in una determinata professione. Per quanto riguarda il calcio, la Serie D ha la categoria under e ha la possibilità, appunto, di inserire gli under, e che però tante volte magari questa regola possa essere anche un limite. Io penso che quello che sia fondamentale per una società, al di là della categoria, è investire nel settore giovanile, autoprodursi, aiutare i talenti a poter emergere accompagnandoli con la prima squadra. Ci sono tanti casi all'estero, quelli più eclatanti o quelli meno, in cui comunque un accompagnamento, un percorso guidato continuo permette anche a chi ha 16, 17, 18 anni di poter giocare in prima squadra, inizialmente magari meno, per poi arrivare stabilmente. E questo è l'obiettivo che secondo me dobbiamo preporci noi nel giro di un tot anni, con un percorso continuativo.
Invece, per quanto riguarda i tipi di ambienti, è vero che si tende a incalzare, però che tende a esserci a volte anche un po' troppo spirito di agonismo anche tra categorie piuttosto giovani, come potrebbero essere le tue, o anche ancora più piccoli, dove magari si dovrebbe pensare, che ne so, più all'aggregazione, più al condividere, piuttosto che al farsi strada. Che cosa ne pensi anche di questo paradosso che si è insinuato?
Sì, nel senso che comunque io fino all'anno scorso ho allenato nell'attività di base.
Esatto.
E quindi mi sono raffrontato in questo tipo di contesto, ed è vero che il contesto competitivo tante volte magari era non troppo alto, ma veniva portato alto dall'adulto, perché alla fine un bambino vuole giocare, vuole divertirsi, sì. Sicuramente se ha qualità, finire in un settore giovanile professionistico è un plus, ma bisogna sempre partire dal presupposto che un bambino vuole giocare per divertirsi. E tante volte, se non tutte, è questo, diciamo, ambiente che va ad ammalarsi, diciamo, dipende dagli adulti e non dai piccoli. Quindi uno deve farsi una domanda, secondo me, dire: ok, per cosa sono portato io? Sono portato per l'attività di base, quindi vado in campo con l'idea che i ragazzini devono migliorare, godersi gli anni della loro età evolutiva, o voglio fare altro? Se voglio fare altro, allora faccio altro. L'idea è questa.
In effetti, fatti così, però da quello che vedo anche sui vostri canali social, anche un po' quello che state promuovendo come spirito, no? A cominciare anche dagli Open Day prima che iniziasse la stagione, che direi siano stati più che produttivi, no? dopo tutto quello che è successo dal 4 giugno, quindi direi che di risultati anche a livello di ambiente ne state ampiamente raccogliendo, no? Anche le foto, no? Che si vedono i video degli allenamenti, no? Questo più volte durante le mie trasmissioni ne metto risalto perché è un aspetto molto bello, si vede proprio che questi ragazzi, anche dalle espressioni, i ragazzi sono spontanei, no? Voglio dire, si sa, trasmettono, fanno trapelare quello che sentono realmente, sono senza filtri in tal senso, e quindi si vede proprio che si allenano con diligenza, però comunque sempre col sorriso. Quindi direi che come se sembrano proprio contenti di essere lì, no? Non è questo un po' uno dei vostri obiettivi?
Sì, penso sia uno degli obiettivi primari, se non il primario, e credo anche che un ambiente che debba formare, in questo caso dal punto di vista calcistico, è un ambiente che ha apprendimento nel momento in cui c'è piacere di condivisione di quell'apprendimento. E ho, per la mia categoria in cui faccio il primo allenatore, ma anche per la Juniores, ho tanti ragazzi che vengono da varie parti delle Marche, chi magari Juniores da Fermo, da Pesaro, uguale in Under 14, e comunque sono ragazzi in cui magari con la mia Under 14 arrivo alle 16.30 al campo, 16.15 al campo, io già li trovo là che già stanno condividendo calcio, stanno condividendo magari quello che è successo a scuola la mattina. E questo è un valore che è fondamentale. E se uno va al Dorico, si mette seduto in tribuna e guarda gli allenamenti, trova un ambiente in cui il bambino è felice ad andare a giocare a calcio. E questa è la base per partire di tutto.
Ed è la cosa più bella in assoluto, quindi complimenti al settore giovanile dell'Ancona, tutto l'impegno che insomma sta trasmettendo, i valori a questi ragazzi che poi dopo, come ho anticipato in apertura, i risultati poi dopo sul campo inevitabilmente arrivano se si creano le giuste basi e il giusto clima. Per concludere, ci vorresti, come ultima domanda Matteo, rinnovare a tal proposito i vostri prossimi impegni sul campo?
Sì, allora con la Juniores Nazionale andremo a giocare sabato pomeriggio alle 15.30 a Chieti contro appunto il Chieti. Gli allievi giocheranno domenica alle 15 in casa con le Marino contro il Camerano in campionato. I giovanissimi giocheranno contro il Montemarciano a Marina. No, scusa, a Montemarciano contro il Marina sabato alle 15. Noi con i giovanissimi cadetti andremo a giocare domenica mattina alle 10.30 a Monzano contro l'Aurora Iesina. Gli esordienti giocheranno domenica alle 15 contro l'Academy CFC a Palombina. Stessa partita per gli esordienti, diciamo, di primo anno, che giocheranno domenica alle 10 sempre a Falconara. I pulcini secondo anno giocheranno sabato alle 18.30 a Palombina. I pulcini primo anno domenica alle 17.30 a Castelfidardo, e i primi calci avranno un incontro col Conero Dribbling, l'Academy CFC, l'Olimpia Mazzotti.
Beh, che dire, un grandissimo in bocca al lupo a questi ragazzi, no? No Stefano, che dire, che stanno raccogliendo delle soddisfazioni,
assolutamente,
direi, importanti.
Ma io dico a Matteo Troncon che siccome non c'è rivalità qui nel territorio, Raffaele dice, era il cappello introduttivo che aveva fatto Valentina, ha detto uno dei promettenti, mister eccetera eccetera, e Raffaele dice, ah, il più promettente, quindi il prossimo anno ce lo frega la Recanatese.
Ecco, vai, tanto, dito tanto nella per... piaga, tanto dalla rubrica dito nella piaga. Facendosi anche l'esempio di prima che ne parlavamo, Matteo, no? Come il caso di Nicola Pepa, no? Che è un giovane promettente, classe 2007 mi sembra, che comunque è cresciuto nel vivaio dell'Ancona e poi adesso si sta rivelando uno dei giocatori più promettenti dell'attuale Recanatese, in prima squadra sta esordendo in queste partite. Quindi ecco, era quello riferito oltretutto.
Ma sì, sì. Ma poi c'è un altro messaggio tutto personale. Dice, saluto a mio nipote Matteo. Sarò in servizio al ristorante e non potrò sentirlo, ma conosco perfettamente la sua professionalità presa da suo padre Marco. Un saluto da... Matteo,
Leo.
Esatto, è il grande Leo dalla Bulgaria.
Leo, il grande tifoso dell'Ancona.
E quindi te lo manda, insomma, tuo zio, insomma, se sei il nipote.
Sì. Ringrazio, un saluto a Gianluca, Dottori, Daniele Martino e Tommaso Giacomini, che condividiamo lo staff con la Juniores, a tutti i ragazzi che stanno lavorando tanto anche oggi sotto la pioggia. Il grande in bocca al lupo va a loro, assolutamente.
Perfetto,
assolutamente.
Allora, al piacere di averti sulle nostre frequenze per parlare del settore giovanile, che io dico sempre è il nostro futuro, quindi dobbiamo crederci, dare ampio spazio come abbiamo sempre fatto negli scorsi anni, perché è da voi che possiamo aspettarci solo un aiuto per la prima squadra. Quindi buon lavoro e continuate così.
Esatto.
Grazie mille. Buona serata e grazie ancora per l'invito.
Grazie a te.
Grazie a Matteo per essere stato con noi.
Lasciamo Matteo Troncon, mister Under 14, e ringraziamo la società per averci messo a disposizione questa giornata iper mega sfigata. un altro suo tesserato, perché già abbiamo avuto il piacere, insomma, di avere il presidente onorario responsabile del settore tecnico subito dopo il match, che è stato ripreso da tutti gli organi di stampa, perché siamo dei rompiballe, quindi cerchiamo, insomma, di avere subito a botta calda delle impressioni di un risultato così negativo. Qualcuno dice sì, vabbè, i tifosi d'Ancona sono andati via. Beh, meglio che siano andati via che abbiano detto qualcosa nei confronti della maglia, almeno a botta calda. Io penso che sia stata la risposta migliore, perché che cosa avresti fatto? Cioè, se i giocatori venivano sotto la tua zona, avresti...
Sarebbero create dopo delle dinamiche, insomma,
delle dinamiche giuste, delle dinamiche giuste, visto però quello che avevamo visto in campo, però in mezzo c'è sempre l'amore per la maglia, quindi meglio, insomma, non ti dico niente adesso.
Però il messaggio è arrivato
meglio.
Uguale.
Penso di sì, no? Penso che sì, che sia arrivato uguale. Allora, riepiloghiamo questa ottava giornata. Tra poco, se non chiudiamo, andiamo a commentare anche l'ultima partita in programma, visto che siamo in diretta dalle 14:15. Allora, ottava giornata che ha visto la vittoria dell'Atletico Ascoli sul Roma City per 1-0. La vittoria dell'Aquila sul Notaresco per 2-1. E la vittoria dell'Avezzano in casa della San Benedettese per 1-0, pensa quanto gli girano a San Benedetto.
Ma noi abbiamo da pensare per noi, quindi.
Sì, sì, no, vabbè, ma tutti i sfottò che ci sono arrivati. Ecco, riferito a quello. Poi a Sora è successo quello che noi speravamo potesse succedere a Termoli, perché il Sora aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0 sull'Isernia. Apertura dei secondi 45 minuti, sempre 3-0, poi l'Isernia ha iniziato a accorciare le distanze, si è portata sul 3-3 e a fine partita ha sferrato la quarta rete. Quindi Isernia 4, Sora 3, e noi speravamo, perché eravamo quasi nella stessa identica situazione. Teramo ha battuto la Vigor Senigallia per 1-0.
Anche a loro gli girerà parecchio, perché anche la volta scorsa hanno perso, se non sbaglio.
Poi invece a reti inviolate è finito l'ultimo derby, il penultimo derby della giornata. Civitanovese Castelfidardo 0-0 e infine l'Are Canatese, che vi abbiamo dato i risultati in anteprima grazie al nostro amico Dare Canati, che ha battuto il Fosso Ombrone con il risultato finale di 2-0.
Prima battuta d'arresto per la capolista Fosso Ombrone.
Esatto. E adesso si giocherà Fermana-Chieti. Veniamo a noi, come sapete, a Termoli. L'Ancona ha preso 4 schiaffi meritatissimi, quindi l'Ancona è stata battuta 4-0, è stata superata a questo punto in classifica dalla Recanatese, tanto per rimanere in tema, che sarà il nostro prossimo avversario. Quindi
l'abbiamo anticipato anche lì.
Quindi anche qua la situazione vede in testa la San Benedettese insieme al Fossombrone e al Teramo e all'Aquila quota 15. Poi Chieti, Atletico Ascoli, Isernia 14, Sora 12, Vigor e Termoli 11, Recanatese ancora quota 9 per quello che riguarda la zona teoricamente dei play-out. Roma City ha una lunghezza 8 punti insieme alla Civitanovese, Castelfidardo, Notaresco e Avezzano 6, chiude la Fermana 5 punti, ma è una classifica al momento provvisoria, perché
vediamo cosa combina oggi la Fermana.
E vediamo appunto tra poco cosa succederà tra Fermana e Chieti.
Esatto.
È tutto anche per oggi con questa giornata lunghissima dedicata al campionato di Serie D. Cara Valentina, sono stati con noi.
Allora, in ordine, Leonardo Matteucci del Corriere Adriatico, Eros Giardini de Cuba, poi l'eterno mister Fabio Brini, E in ultimo Matteo Troncon, allenatore degli Under 14 del settore giovanile.
E intanto la società ci fa sapere che sono già stati messi in vendita i biglietti per il match di domenica con l'Aricanatese, quindi è possibile già fare il biglietto per chi non ha l'abbonamento. Mentre per chi ha l'abbonamento, ricordatevi che lunedì daremo altri due vincitori della nuova idea che ci ha avuto Giuseppe Cingolani per premiare chi ha fatto l'abbonamento con l'Ancona, e quindi due inviti a cena, pranzo, fate voi, a qualità e amore. E quindi ognuno, sono due abbonati che potranno andare a pranzo o a cena con, accompagnati da un altro componente, quindi sono per due, ogni invito vale per due persone, pranzo o cena, insomma a base di ciccia, offerta da Qualità e Amore di Giuseppe Cingolani.
Perfetto.
Grazie.
E altro aggiungere, direi che abbiamo detto tutto e di più.
Sì, replica domani alle 13. Esatto. E noi ci ritroviamo a questo punto venerdì con la nuova puntata di Punto Biancorosso in preparazione del match di domenica. Grazie Valentina.
Grazie per essere stati con noi. Salve a tutti.
Punto Biancorosso. Biancorossi
noi siamo. Qualità e Amore, il ristorante macelleria da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vincere in campo, vincere a tavola! Forza Ancona!
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Biancorosso.